Radio Orizzonti in blu, la radio che ascolta me.
Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Buongiorno a tutti, sono Elia Ciocca, con me oggi ho un ospite che si chiama Marco e che mi parlerà e vi parlerà di un bellissimo paese, il Giappone. Abbiamo già fatto una piccola introduzione qualche tempo fa, oggi approfondiamo alcuni aspetti di questo paese così affascinante. Benvenuto Marco.
Grazie.
E andiamo a intervistarlo, come suol dirsi. Allora Marco, senti, oltre a essere un paese affascinante, il Giappone ha queste tradizioni un po' particolari, per esempio nel cibo, per esempio nel modo di comportarsi, eccetera, eccetera, nell'abitare. Spiegaci qualcosa, per esempio, le case, come sono le case dove hai avuto opportunità di dimorare, di soggiornare? Chiaro che sono alberghi, però quelli piccoli assomigliano molto alle case, presumo.
Sì, allora, ci sono diversi tipi di case, alcune, ma anche di alberghi, fondamentalmente sì. Due categorie ci sono. Le prime sono catene di alberghi o alberghi all'occidentale, non sono niente di diverso da quello che noi possiamo trovare qui. Mm. E invece c'è un'altra categoria molto importante che prima nei miei viaggi non avevo mai incontrato, che è il ryokan, che è una sorta di sistemazione tradizionale giapponese che si trova soprattutto dove si va a rilassarsi o nei luoghi nella natura, ma non solo, ci sono naturalmente anche a Tokyo, però questo tipo di sistemazione è molto più tradizionale e di solito è accompagnata da quella che si chiama la fonte termale o onsen in giapponese, che ha tutti poi delle sue ritualità, delle sue particolarità, e quello che la contraddistingue sono alcune cose. Prima di tutto le stanze sono molto più spaziose in generale, sono
ma
molto simili.
Dicevano che in Giappone sono loculi le camere da letto.
Beh sì, si trovano anche quelle sicuramente perché è densamente popolato, quindi insomma lo spazio è
vitale.
Qualcosa che costa sicuramente, però appunto queste strutture di solito si trovano fuori dai grandi centri delle città, hanno il pavimento col
tipo
tatami,
tipo agriturismo per intenderci, cioè
sì,
una cosa un po' nella natura,
sì, ecco, una cosa, questo è il loro
intendimento.
E il pavimento tradizionale è fatto col tatami, quindi sono questi materassi di paglia, e bisogna sempre, come in tutte le case giapponesi, questo a prescindere poi dalla loro forma di riferimento, bisogna togliere le scarpe in quello che si chiama il genkan, anche nei ristoranti in alcuni casi. Quindi all'ingresso ci si toglie le scarpe e poi appunto il pavimento è un pavimento duro ma morbido, perché comunque è della paglia che è stata intrecciata e sulla quale si dorme anche, basta stendere il futon. Il futon è un materasso che si piega, quindi sono dei grandi spazi molto aperti, molto
ariosi, sì,
dove si sposta tutto. Di solito il futon, non ci sono i letti stabili o fissi,
certo,
si mettono giù alla sera, si dorme tutti vicini con una coperta sopra, un piccolo cuscino, al mattino si fa prendere aria e poi dopo li si ripiega e li si mette in questi grandi armadi. Di solito c'è un tavolino, delle sedie, sempre in questi posti tradizionali, che però non hanno le gambe, si sta a gambe incrociate proprio per
seduti
terra,
per
sul
terra,
pavimento, quindi i tavolini sono bassi e c'è il set del tè, per cui loro ovviamente vanno matti. E poi naturalmente c'è una cosa che invece, a prescindere dalla modernità della sistemazione, non può mancare nel Giappone contemporaneo, che è il bagno tecnologico.
Di questo ne parliamo perché mi interessa tantissimo, ma io volevo chiederti, ma scusa, io ho l'artrosi, ho un ginocchio che non si piega, come cavolo faccio? In Giappone non ci avranno mica tutti le articolazioni perfette, ci sarà pur qualcuno con un po' di artrosi, come cavolo fa a piegarsi, in sedersi, incrociare,
allora,
tirarsi su?
È una domanda alla quale non ho la risposta. Devo dire che i giapponesi sono tendenzialmente in forma come popolazione,
vedi,
questo lo
che
si
tante
vede
volte a furia di farlo magari
ci
non gli viene
molto evidentemente, però naturalmente non tutti, insomma, sono le persone anziane, le persone con difficoltà di movimento, le si vede anche in giro, però come dire, certamente questo tipo di sistemazione non aiuta tantissimo.
Però diciamo che è quasi previsto che uno non ce l'abbia. In poche parole.
Nelle forme più tradizionali, sì, però anche nei, appunto in questi ryokan uno può comunque scegliere a volte di avere i letti più alti, occidentale, quindi senza il futon. Ci sono a volte camere miste che hanno questa generale, sì. Tra l'altro poi anche le pareti sono molto scarne, di solito c'è semplicemente qualche complemento d'arredo, è molto zen il modo di arredare questo tipo di camere, poche cose nei loro posti,
e basta.
Tutto in ordine, senza niente di superfluo.
Porte scorrevoli
che sono i cosiddetti shoji, quindi sono porte di carte di riso, e anche lì per esempio al mattino quando c'era luce naturale difficilmente, alcuni hanno le tende che bloccano completamente, però anche questa è una cosa che i giapponesi hanno molto, sia anche la temperatura, cioè molto spesso ci sono singoli vetri, e il Giappone può essere brutale per le temperature, sia nel caldo sia per quanto riguarda il freddo, però come dire, sono cose connesse ai cicli della natura e loro tendono a seguire molto questi cicli al posto che trovare delle soluzioni tecnologiche per opporvi.
Preferiscono, beh, è una scelta chiaramente, però interessante. E dicevi che in questi posti ci sono le terme, cioè praticamente è un po' come in Alto Adige che ogni piccola pensione c'ha la piscinetta, la piccola piscina.
Sì, beh, un po' lo può ricordare, nel senso che l'acqua termale ha lo stesso fine, cioè quello del rilassamento e del benessere psicofisico. Però ci sono alcune differenze che sono proprio culturali importanti. La prima è che di solito in questi onsen, che sono insomma molto tradizionali, per esempio nel passato era impossibile accedere con un tatuaggio perché i tatuaggi in Giappone sono, o almeno erano, adesso è molto cambiato naturalmente il quadro culturale, però erano appannaggio della Yakuza, che era la mafia giapponese, che avevano i corpi tatuati ma in maniera tale da non far vedere fuori dalla camicia, quindi hanno dei particolari schemi sulla pelle che con una camicia non si vedono, ma tolta la camicia sì, quindi quando si andava alle terme si vedevano, perché le terme si fanno rigorosamente nudi, separati per sessi, a volte sono anche misti, io non li ho incontrati quelli misti, però si fanno rigorosamente nudi, perché in realtà nel Giappone anche tradizionalmente, prima che arrivassero gli americani con l'occupazione, la nudità non era mai stata una cosa molto scandalosa, quindi le persone erano molto spesso nude assieme, quindi i bagni tradizionali sono fatti così, adesso divisi per sesso, e comunque poi si fanno insieme agli altri, quindi ci sono anche le stanze private se uno vuole farlo da solo, in coppia, con chi vuole, però tendenzialmente gli onsen si fanno in gruppo con altre persone. Prima di farli bisogna lavarsi in maniera accurata. Il Giappone è un posto molto pulito anche per l'igiene pubblico. Ci sono questi bagni pubblici che non sono gli onsen, ma sono in associazione quando c'è l'onsen. Quindi quando c'è l'onsen c'è anche questo tipo di lavaggio del proprio corpo.
Perché chiaramente uno, se prima di entrare deve lavarsi, ci deve essere il posto per lavarsi.
Però questi tipi di bagni pubblici sono anche molto diffusi nelle città e sono veramente pubblici. C'è uno sgabellino, sempre, in cui ci si siede e si fregano come dei matti. Quindi ci sono... sono tendenzialmente una popolazione molto pulita, anche quando si entra appunto negli onsen c'è un grande rispetto degli altri nel fatto che bisogna appunto lavarsi in maniera molto accurata prima di entrare.
È interessante, no? Perché voglio dire, mi viene in mente che da noi un clochard, un barbone, uno che vive sulla strada, per poter andare in bagno o lavarsi deve andare in un bar, deve essere accolto, perché non sempre viene sopportato, perché non ha altro modo. Una volta c'erano più i bagni pubblici, anche a Saronno c'erano quando ero bambina io, ma adesso sono scomparsi. Invece lì pare che ci siano, quindi è anche dignitoso da un certo punto di vista, perché tutti possono accedere.
Sì, è molto, molto facile almeno questo aspetto della propria dignità personale preservarlo nonostante le proprie, diciamo così, condizioni economiche. Poi bisognerebbe vedere più dall'interno, però in realtà sì, per esempio in un bellissimo film che è uscito l'anno scorso, che era Perfect Days di Wim Wenders, che racconta proprio una persona che svolge un lavoro molto umile a Tokyo, che è quello della pulizia dei bagni pubblici di Tokyo. In questo caso sono le toilette, non i bagni dove si va a lavarsi, però lui li frequenta perché le case sono molto scarne, quindi lui stesso frequenta, si vede più volte nel film, questi bagni pubblici, e ognuno ha il suo secchiello, le sue cose, si sta insieme agli altri, sì, sì. Però ecco, quello è una cosa socialmente
molto diffusa e molto anche molto dignitosa, sì. Ecco.
Sono molto diffusi anche i bagni pubblici, proprio nel senso delle toilette. Il Giappone è uno dei posti dove io non ho mai visto una roba del genere, ma ogni stazione della metro, ed è punteggiata di stazione della metro perché Tokyo è enorme e ci si sposta semplicemente con i mezzi pubblici, ma a prescindere anche dalle stazioni della metro, in tanti altri posti ci sono gratuitamente i servizi igienici, che sono molto spesso pulitissimi, quindi è amico, sì, anche del turista,
servizio,
in questo, stando,
sì,
fuori tutta
servizio.
La giornata è semplice, è anche amico, così diciamo, della prostata, oppure se qualcuno ha altre preoccupazioni di questo tipo. Il Giappone è forse il paese migliore, perché veramente non bisogna entrare nel bar a prendere il caffè,
esatto,
se una persona ha bisogno. Veramente è molto,
ovunque
molto semplice.
Ovunque si trovano toilette.
E il grado di pulizia è per noi quasi di per sé un fenomeno, una cosa da ricordare.
Sì, sì, lo credo. E infatti penso proprio che questo tipo di niente, che sia una dote di civiltà, però fa parte della loro mentalità, del loro modo di intendere proprio forse il rispetto della persona, non lo so, comunque c'è questa,
sì,
questo atteggiamento.
Forse mi viene da suggerire, forse in maniera un po' avventata, però ricorda molto per certi aspetti quello che succedeva anche nella romanità. Cioè, i bagni,
vero,
pubblici,
i bagni pubblici
nelle città romane erano molto spesso in comune, c'erano,
sì,
diversi,
sì,
livelli sociali, le terme erano qualcosa dove si svolgeva una parte della vita della comunità, un,
sì,
luogo di ritrovo.
Che poi i turchi hanno in parte snaturato in un altro modo, però anche lì il bagno pubblico comunque esiste come ragione sociale che noi,
sì,
abbiamo un po' dimenticato. Poi chiaro, ogni popolo poi ha sviluppato la propria caratteristica, però sì, veramente questo aspetto del corpo, della cura del corpo, che poi si riflette anche in tutti questi alberghetti con la fonte termale più o meno privata per i propri clienti, insomma, direi che è un aspetto altamente,
sì,
civile.
Noi siamo stati in quello che forse è il paese più bello per questo, perché le onsen sono tantissime nel Giappone, ovviamente,
certo,
è proprio un'istituzione. Però noi siamo stati in questo paesino che si chiama Kurokawa Onsen, che è ai piedi del monte Aso, che è anche un vulcano, nell'isola più a sud del Giappone, più grande, che si chiama Kyushu, dove recentemente tra l'altro c'è stato un enorme tifone, quindi siamo andati via prima noi fortunatamente, ed è un piccolo paese costituito semplicemente da strutture ricettive di questo tipo, molto tradizionali, dove servono sia la cena sia la colazione tradizionale, che è proprio una cosa che fa parte di quel pacchetto di esperienze.
Certo, immagino.
La sistemazione tradizionale e il cibo tradizionale
e
l'onsen, ne parliamo,
nella natura. Nella natura.
Perché la cosa che conta è veramente la natura. Lì addirittura c'è questo pass che si può comprare, e dove tu vai all'ufficio del turismo, ma è una stanzetta perché il paese è minuscolo, dove tu poi puoi scegliere tre tra le 20, 22, credo quasi 30 strutture che ci sono o nel centro città o nella foresta che c'è intorno, perché è proprio una vera e propria foresta intorno, con questo grande fiume che passa in mezzo, e puoi scegliere tre posti durante il giorno nel quale bollirti, perché...
Beh, sono calde.
Sono molto calde.
Sono molto calde.
Sono molto calde, però ognuno ha uno scorcio diverso sia sulla foresta sia sul fiume. Poi...
E questo è determinante.
Sì.
E facciamo magari una piccola pausa musicale, così poi riprendiamo tonificati da queste terme.
I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over,
Quindi Marco, stavamo bollendo nelle varie cose e hai parlato di pranzo, no, di cena e colazione. Perché a pranzo non si mangia?
Sì, sì, si mangia. Si mangia però tradizionalmente hanno questi due grandi pasti in quelle strutture lì.
Sì, sono poi il resto, perché poi sei in giro, magari mangi qualcosa di street food. Vabbè, finiamo il discorso della pulizia, perché dobbiamo parlare assolutamente dei WC, perché il Giappone si distingue per queste caratteristiche. Lo so che sembra una cosa fuori dal comune, però lo è in effetti, perché è solo lì che
assolutamente
esistono.
Sì, e anzi lanciamo un appello da questi microfoni affinché si diffonda questa cultura giapponese, perché devo dire che a parere di chiunque poi ci passa, forse è il modo migliore. Spieghiamoci meglio: quando si va in bagno in Giappone, il water di fatto contiene alcuni meccanismi, di fatto contiene il bidet incorporato, che viene, sì, in maniera automatica. Quindi una persona non ha mai bisogno del bidet, ma c'è un affarino che con un getto d'acqua che può essere regolato.
Certo, immagino.
Questo
quindi
all'inizio
può sembrare strano, però
no, dovunque è, comunque qualsiasi cosa accada, mettiamo così, però una persona appunto lascia il bagno pulito.
Pulito, in ordine.
Il bagno è pulito perché poi da solo appunto
si auto
e quindi questo, e tra l'altro molto spesso è anche riscaldato,
quindi
ci sono dei bottoni perché poi sono un po' strani nel Giappone, però per la privacy, dove ci sono il finto scroscio d'acqua per
ma
esempio
pensa.
Beh, a seconda di quanto sono sofisticati poi diversi modelli. Però devo dire che effettivamente, avendo provato altre alternative culturali in altri paesi, questo è
il massimo.
Il pinnacolo di
veramente,
quanto
veramente. Poi si risparmia sulla carta e su tante cose.
Sì.
E quindi abbiamo speso una parola sui WC, che però sono talmente efficienti, perché non è che poi sei lì e si inceppa e non funzionano, e quindi è un sistema altamente civile. Parliamo adesso d'altro, doverosamente. Quindi dicevi che queste terme dove si arriva puliti, bisogna lavarsi prima, si entra dentro, si bolle perché sono tutte calde, ma hanno varie temperature, immagino.
Sì, tendenzialmente poi dipende anche dalla fonte termale quanto sono
infatti
naturali o artificialmente create. Però generalmente sia, se non vorrei sbagliarmi, che la temperatura sia sui 39 gradi,
sì,
dell'acqua. Si entra di solito con un panno sulla testa, un tenugui, che serve un po' ad evitare che ci si abbia
qualche giramento.
Sì, perché viene imbevuto nell'acqua fredda.
Già.
E poi in teoria si esce quando si comincia a avere la fronte imperlata di sudore, così si bisognerebbe uscire. Però poi dipende.
Vabbè,
perché questo
sì,
vuol dire essere puzzati
fino
più o meno al collo. Però ci sono, per esempio, nelle piscine naturali sono molto grandi, a volte
certo
ci sono massi di diversa
grossezza,
quindi dipende un po' uno
certo,
come si
certo, sì, dove si mette la profondità dell'acqua. Poi va rilassato, si torna in camera, ci si veste,
sì,
o ci mette su qualcosa di giapponese?
No, allora, ci sono sempre nelle camere giapponesi questi che si chiamano yukata, che sono i tradizionali pigiami, ma sono delle vestaglie, quindi si possono
tipo
usare
tipo kimono casalingo.
Sì, esattamente quello. A volte hanno sopra un altro, per quando fa freddo, una sorta di cardigan,
uh-huh,
che viene messo sopra, e sono fornite di solito da tutti gli alberghi, anche quelli occidentali in centro a Tokyo ti danno,
sì,
la yukata, e ti danno questo insieme tra l'altro a tutto quello che è quella sorta di kit personale per il giorno, quindi c'è,
sì,
lo spazzolino, il rasoio, il dentifricio, quindi in Giappone non sarebbe portare niente se
niente
si va di solito in queste strutture,
sì,
le calzine, le ciabatte, e con questa yukata di solito si può andare nell'albergo, all'onsen, a Kurakawa Onsen, che è quel paese che menzionavo prima, si può girare anche
girare
con la yukata
così,
perché si va di bagno in bagno.
Ah. Quindi uno va in giro, cioè è una specie di vestaglia che serve per dormire, per mangiare, per passeggiare.
E si va a mangiare tutto anche in albergo con quello.
Che bello,
sì,
comodo, comodissimo.
Sì, è una bella cosa poi. è anche particolare, sì. Più, ci si sente più intonati all'ambiente.
Eh beh,
no?
Certo, certo. Dopodiché incroci le gambe, ti siedi per terra davanti a questo tavolino quasi invisibile e mangi. Cosa mangi?
Ma allora...
Allora vediamo, perché il cibo in Giappone è qualcosa
il
di...
tema del cibo in Giappone è vario e di per sé molto interessante. E partiamo da cosa si mangia in questo tipo di strutture.
Sì.
Cioè quando si fa una cena o una colazione, perché sono molto simili a colazione in giapponese, in Giappone, ma in generale anche in Asia. Non è una colazione dolce, che è la colazione, sì, che chiamano loro continentale all'europea, europea. Cosa che non fanno neanche in America, sì, dove mangiano le uova, il bacon,
sì, sì, certo,
la colazione salata. Ma una colazione molto simile, se vogliamo, alla cena. Quindi ci sono tantissimi piattini. Quello che ai giapponesi piace è avere tanti assaggi diversi, con sapori, consistenze e piatti diversi.
Diverse.
Sì. Mi ricordo uno dei maestri, appunto, di arti marziali, che era venuto a Milano qualche anno fa, e avevamo fatto provare il risotto giallo, che gli piaceva molto. Diceva, sì, però io non mangio un piatto intero,
un piatto
di
solo,
questo, perché è solo una cosa.
Eh già.
Quindi non è proprio abituato a mangiare una sola cosa. Anche se a base di riso poteva essere la cosa più vicina. Quindi di solito ci sono, variano di giorno in giorno. Noi, per esempio, in questa città termale siamo stati 2 giorni, la colazione è stata 2 giorni diversa, molto diversa da un giorno all'altro, mentre la cena l'abbiamo fatta fuori. Però alla colazione di solito ci sono una dozzina di assaggi diversi, si va dalle verdure sott'aceto, a delle palline non meglio identificate, a una radice di loto che viene semifritta, poi a volte c'erano dei pesci che venivano cotti, c'è sempre la zuppa di miso, che è una sorta di brodo, che è,
sì,
molto saporito e che loro di solito lo utilizzano per accompagnare quasi ogni pasto.
Mm-hmm.
Una ciotola di riso bianco, che anche quello di solito c'è sempre. Uno stufatino, cioè un qualche cosa che viene messo su una sorta di fornello, non è da campeggio, una sorta di candela che viene accesa,
sì,
e
sì,
che dura solo per scaldare quel piatto lì, mm-hmm, che i camerieri accendono. Una volta c'era una zuppa col tofu, una volta c'erano le uova. Poi ci sono diverse verdure, a volte degli assaggi caldi, a volte degli assaggi freddi, ma parliamo a volte di 30,
sì,
piattini,
sì, sì,
diversi.
Ora che li assaggi uno è più che sazio, chiaro.
Sì, sì, no,
pane non esiste?
No, il pane non esiste.
Esiste il riso
proprio,
che fa da sostituto come, sì, companatico.
Esiste
come,
solo il riso, tantissimo riso. Tra l'altro adesso c'è anche, dicono, una grande crisi del riso per i cambiamenti climatici, perché il consumo è molto aumentato per via proprio del turismo, che ormai rappresenta una parte importante del PIL giapponese,
certo,
perché è estremamente popolare, come dicevamo nella prima puntata. E, però, insomma, c'è sempre.
È interessante. Quindi anche mangiare diventa una sorta di rito, perché bisogna adeguarsi a queste abitudini. Comunque tu sei dimagrito 2 chili, il che la dice lunga, perché non essendoci il pane, non essendoci praticamente grassi, perché questi cibi sono cotti con il minimo di condimento.
Sì, la cucina, beh, diciamo così, in generale i principi della cucina giapponese sono, naturalmente uno chef dovrebbe raccontarli,
sì,
non io, però insomma, per quello che ho potuto vedere, la cucina giapponese è una cucina estremamente sana ancora. È una cucina che si basa veramente sugli ingredienti, ma il Giappone in generale è il paese della cura. Io definirei proprio il paese della cura nel fare le cose. È il paese della cura e dell'etichetta, quindi tutte e due queste cose. E nel cibo si trovano entrambi. Quindi c'è un'etichetta del mangiare, come si mangia, come si dovrebbe mangiare, qual è la successione dei piatti e via dicendo. E poi c'è una cura nel preparare le cose, difficilissimo a mio modo di vedere mangiare male in Giappone, proprio perché chiunque cucina fa quello con grande cura. Ci,
sì,
sono persone che vivono nei sotterranei, perché a volte i piccoli ristoranti in Giappone stanno nelle stazioni della metropolitana, quindi sono dei posti che non hanno le finestre. Una cosa difficile da concepire,
sì,
passare la maggior parte della propria vita in un posto di pochi metri quadri sottoterra e fanno 4 piatti. Però oggettivamente quei 4 piatti li fanno molto bene. Cioè, loro hanno proprio questa visione verticale delle cose e della cura messa. Quindi a volte si spende poco e si mangiano cose molto buone anche nei ristorantini
più semplici.
Più semplici, che veramente
interessante.
E tra l'altro c'è un'altra maniera che secondo me è interessante di mangiare, come si mangia in Giappone. Non semplicemente che cosa, poi possiamo vedere si mangiano tante cose diverse, tutte a mio modo di vedere molto buone che di solito incontrano anche i nostri gusti. Però magari questo lo approfondiamo in un successivo incontro. Come si mangia? Si mangia di solito davanti al bancone, quindi non ci sono i tavoli come da noi e basta, per cui arriva il cameriere.
Sì.
Di solito c'è chi prepara e davanti delle sedie, delle persone che consumano quello che questa persona prepara. E questo crea un rapporto molto diretto tra chi prepara il cibo
e chi lo
serve e chi lo consuma.
Ah, che bello.
Ed è anche un rapporto di vicinanza, perché si sta sempre di fianco ad altre persone, ci si guarda in faccia. E questo è un modo molto particolare di strutturare lo spazio del mangiare nei ristoranti giapponesi, che però è molto interessante perché appunto crea tante interazioni,
si
guarda quello che la persona fa, che è anche, come dire, un motivo di fiducia.
Sì, e poi anche di fiducia, ma anche di curiosità, perché vedi, impari, osservi e quindi ti tranquillizzi, perché magari certi cibi non sono proprio il massimo della fiducia, però insomma interessante. Ma si usano le bacchette?
Sempre.
Le forchette mai?
Puoi chiederle, ma...
Però ti guardano male se le chiedi.
Fanno finta di non guardarti male.
Mamma mia, come faccio? Non posso, vedi, non posso proprio andare in Giappone.
Si fa un corso.
Fa un corso per imparare a usare le bacchette. Beh, questo è interessante. Comunque, rimandiamo un ulteriore approfondimento di altri aspetti di questo bel paese a una riunione successiva, perché come vedete sono troppe le cose da dire ed è impossibile dirle tutte in una volta. Grazie Marco, ci risentiremo perché abbiamo ancora tanto da raccontare. A voi ascoltatori un buon proseguimento e adesso una pausa per il giornale radio.